Allora, per l'ultimo incontro, cioè, io ne avevo altri, ne pensavo ad altri di incontri, ma visto che questo è l'ultimo, io ho scelto un brano del Vangelo di Luca che nella interpretazione che adesso vi propongo e che è ripresa da un gesuita morto l'anno scorso, padre Silvano Fausti, c'è il riassunto di tutto il Vangelo, anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché è una parabola che sappiamo che ci viene raccontata dal Vangelo di Luca e che ha nella comprensione dei più, di tutti o dei più, il significato di dirci che noi dobbiamo amare il prossimo che incontriamo, cioè quello, la parabola del buon samaritano. Ma nella tradizione della Chiesa e nella tradizione dei padri della Chiesa in modo particolare e dei teologi più recenti, questa parabola, come vediamo tra poco, ha un significato molto molto più profondo di quello che noi le attribuiamo, cioè non è solo una parabola che invita ad amare il prossimo che si incontra, ma è una parabola che descrive l'intera vicenda cristiana e la fede cristiana. Ci arriveremo un po' alla volta, ma vedrete che è proprio così. Allora, facciamo una riflessione sul contesto da cui sgorga la parabola, che vi ho dato nel testo, così la leggiamo adesso. E poi facciamo una riflessione sulla parabola e sul suo contenuto, poi sul significato in ordine alla salvezza e poi sul significato in ordine all'amore del prossimo, con quattro punti. Prima leggiamo il brano del Vangelo di Luca, che riferisce sia la parabola sia il contesto, che vediamo subito. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Sembrerebbe finita qui come un'indicazione ad amare Dio e amare il prossimo, ma il dottore della legge ribatte, evidenziate il verbo volendo giustificarsi, che poi vediamo. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero, poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide e passò oltre...» Scusate, ho sbagliato. «Un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, e poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Adesso Gesù fa la domanda adesso: chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Che rovescia il discorso Gesù. Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. E Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Poi l'ultima, la preghiera la usiamo come conclusione. Allora, prima di tutto il contesto della parabola. Il contesto della parabola è costituito da una domanda che è stata rivolta a Gesù da un maestro della legge. Probabilmente Gesù è stato, secondo alcuni studiosi del Vangelo, è stato interrogato più volte da qualcuno che gli ha chiesto qual è il più grande comandamento. Secondo altri è stato interrogato una volta sola e poi ognuno dei tre evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, riporta l'episodio con sfumature diverse, con accenti diversi, e cioè in alcuni brani, in un brano, non so se Matteo o Marco, la risposta la dà Gesù, in altri come questo la dà quello che fa la domanda a Gesù, eccetera. Non sono uguali le versioni, tanto è vero che qualcuno dice che probabilmente si riferiscono a episodi diversi. Qualcuno dice no, è lo stesso episodio, ma gli evangelisti si sono sentiti liberi di aggiungere o togliere, di piegare la domanda e la risposta al loro intento preciso. Comunque lasciamo che risolvano gli studiosi. In questo caso la domanda viene posta da un dottore della legge, da un maestro della legge. E la domanda, la prima domanda, non la seconda, quella per autogiustificarsi, la prima domanda è la domanda delle domande. Non è una domanda sulla periferia della vita o su un aspetto o un settore della vita o su una questione che si pone alla coscienza morale, eccetera, ma è la domanda che riassume tutte le possibili domande che l'uomo si possa fare, o alla quale arrivano tutte le domande che l'uomo si fa. E ne va appunto della vita eterna, della felicità. Il problema centrale del brano è la domanda: che cosa devo fare per avere la vita eterna, la pienezza della vita, la felicità, per non perdere la vita che mi è stata data, per darle compimento, per realizzarla. Oggi si preferisce questo verbo, per realizzarla. Quindi quest'uomo ben intenzionato in questo brano di Luca, e Matteo non è ben intenzionato, ma è uno che interroga per mettere in difficoltà Gesù. Comunque qui è ben intenzionato, chiede a Gesù: che cosa devo fare per avere la vita eterna, per non perdere la mia vita, per essere salvo, per vincere la morte, non lo so, si può tradurre in altre maniere. Il desiderio di felicità e il desiderio di vita è nel cuore di ogni uomo. E l'uomo è aperto sul bene infinito, sull'infinito, su una realizzazione non più limitata dal tempo e dallo spazio, non più compromessa dal male, non più minacciata dalla morte. La domanda dalle domande è proprio questa: dimmi, oh Gesù, tu sei saggio, tu sei maestro, tu parli con autorità, dimmi che cosa devo fare per avere la vita eterna. Questo è il punto di partenza del contesto della parabola, teniamolo presente. Poi la domanda diventa più precisa, ma il contesto da cui sgorga, la genesi, la radice da cui provengono poi le altre domande, è questo: la questione del senso della vita. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù, in questo caso non perché vede il malintenzionato, un malintenzionato nella persona che lo interroga, ma per l'arte, si chiamava dai greci l'arte maieutica, e cioè io l'ho imparata a scuola, l'ho usata tante volte, quando uno ti fa una domanda tu rispondi con una domanda. E lui dice: ma noi abbiamo fatto la domanda, lei deve rispondersi. Ma io devo sapere da dove proviene la tua domanda. Qual è il motivo che ha ispirato la tua domanda? Ma lei non mi risponde. Comincia a chiarire a me stesso, a me, che qual è la tua preoccupazione, che cosa hai dentro, che dopo io cercherò di risponderti. Quindi Gesù risponde con un'altra domanda. Tu mi chiedi che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù dice: cosa leggi nella parola di Dio? Perché lo chiedi subito a me? Interroga prima la parola di Dio. là c'è scritto cosa bisogna fare per avere la vita eterna. E il dottore della legge, che nella versione di Luca, quella che stiamo leggendo, è davvero ben intenzionato, non vuole mettere in difficoltà Gesù, non è capzioso che vuole trovare qualche scappatoia all'inizio, poi la cerca anche lui, dice vabbè, nella legge di Dio c'è scritto, e cita lo Shema Israele, cioè quello che gli ebrei dicono tutti i giorni aprendo la giornata, quello che cantano a squarciagola i neocatecumenali, non so se li avete mai sentiti, Shema Israele, in ebraico lo cantano, ascolta, è tremendo questo cioè è pieno di significati questa cosa qui, che adesso lasciamo in disparte. Non incomincia fai questo, per avere la vita eterna devi fare questo, ma ascolta Israele, che è l'inizio della fede cristiana e di ogni fede che si rispetti, non devi fare qualcosa, cioè, Dio ti chiede di fare qualcosa per lui, ma Dio ti chiede ascolta, prima cosa ascolta. La prima esigenza che Dio ti propone non è osservare questa legge, non fare quello, ubbidire, no, ascolta. Gli ebrei sono grandiosi in questo, lo dicono tutte le mattine, Shema Israele, ascolta Israele. E allora lui dice sì, ascolto, nella scrittura c'è scritto amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E poi la risposta è l'altra anche, amerai il prossimo tuo come te stesso. L'uomo ha un comando preciso, l'unico, tutti gli altri sono in funzione di questo comando, amerai. Il senso della vita è l'amore, perché Dio è amore, la vita è amore. L'egoismo è morte e chiusura, tutta la scrittura, un solo comando, ama, amore. Io non so, mi ricordo più, ho cercato oggi di ricordarmi ma non ci sono riuscito, dove ho letto, in quale libro ho letto, in quale articolo, non mi ricordo più, ma c'era la miglior descrizione dell'inferno che si possa immaginare, cioè quando eravamo piccoli, almeno io che sono vecchio, ci sia il fuoco inestinguibile che brucia, cioè, un'immagine che magari colpiva e faceva un po' di paura, ma la descrizione migliore che io ho trovato all'inferno è un luogo dove non si ama. O più in profondità ancora, un luogo, io l'ho pensato, poi l'ho detto tante volte, dove nessuno può fidarsi di nessuno. È impossibile vivere così. Cioè, è impossibile che io sono qui con tante persone e io non mi fido di nessuno e so che nessuno si fida di me. Questo è l'inferno. E cioè l'assenza totale di amore. Tutta la scrittura si condensa in un solo comando. Qui questo padre Fausti fa una considerazione importante che io anche qui tralascio, ma che risale a Sant'Agostino, ma l'amore è qualcosa che ha a che fare con il desiderio, con la ricerca, col bisogno, con l'istinto, con la tensione che abita il cuore di ogni uomo. E nella cultura odierna l'amore non va d'accordo con la legge, non va d'accordo con qualcosa che ci si deve imporre, che costa sforzo, che è un impegno. Eppure, e qui è una rivoluzione quella della ebraico-cristiana, e ancora oggi è una rivoluzione, eppure l'amore che sembra rimandare alla spontaneità del desiderio, al trasporto dell'eros, alla ricerca che abita il cuore dell'uomo, è intrecciato, secondo la cultura ebraico-cristiana, secondo la tradizione patristica, secondo la grande teologia medievale, è intrecciato con l'impegno. Cioè, si può dire l'amore ha a che fare con la spontaneità e non con l'impegno, con lo sforzo. Invece qui, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo. Non ascolta Israele e segui il tuo desiderio. Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto. Cioè, occorre che sull'onda del desiderio, della spontaneità, dell'istinto, della ricerca dell'eros, si inserisca la libertà, diventa frutto, l'amore diventa guidato e ispirato dalla libertà, non solo dal desiderio. E lì nasce appunto la domanda: l'amore di chi? E questa è la domanda successiva. Cosa devo fare per la vita eterna? Cosa sta scritto nella legge? Ama e arriverai alla vita eterna. Ma amo chi? Chi devo amare? La domanda successiva. È importante, qui fa alcune considerazioni Fausti che vi leggo, è importante chi ami, perché tu diventi l'oggetto che ami. Non ci pensiamo mai, ma è così. Ciò che tu ami diventa qualcosa che dà struttura al tuo modo di pensare. È il fine del tuo modo di pensare, diventa il tuo desiderio, diventa il tuo modo di agire. Se ami la carriera, la tua vita sarà sacrificata alla carriera. Sarai una carriera. Tu pensi soprattutto ai soldi, i soldi saranno la tua vita. Tu pensi ad una cosa, la tua vita sarà quella cosa. C'è identificazione tra l'uomo e l'oggetto del suo desiderio. Dio ci dice: ama Dio. L'unico amore che ci rende liberi e ci realizza è l'amore per Dio, che è assoluto e infinito. Perciò amando Dio si apre l'orizzonte di Dio alla mia vita. La mia vita si mette sulla lunghezza d'onda di Dio. E siccome, come ci dicono i comandamenti, il primo comandamento della tradizione ebraico-cristiana, il cuore dell'uomo è spalancato sull'infinito, non c'è nulla che sia opera dell'uomo che è capace di riempire il cuore dell'uomo, quindi di salvare l'uomo, di procurargli la felicità, perché tutto ciò che è a disposizione dell'uomo è inferiore all'uomo, vale meno dell'uomo. E se tu fai diventare il senso della tua vita, la tua felicità, la pienezza della tua esistenza qualcosa che è meno di te, ti perdi. Questo è il senso del primo comandamento. La tua vita sarà quella cosa, c'è identificazione tra l'uomo e l'oggetto del tuo desiderio. Dio ci dice: ama Dio. L'unico amore che ci rende liberi e ci realizza è l'amore per Dio, che è assoluto e infinito. Perciò amando Dio mi si aprono tutte le possibilità, soprattutto quella possibilità assoluta che è Dio stesso, cioè l'amore e la vita. Questo è il comando di Dio. E come si ama? E qui non mi confermo come tale, perché sarai in difficoltà anch'io a spiegare la differenza tra con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, perché qualcuno ci ragiona sopra e vede, con tutto io risolvo il problema senza stare a specificare. Ama Dio con tutto quello che sei, senza fare nessuna riduzione e nessun taglio. Quindi la psiche, la forza, l'intelligenza, il cuore come centro della persona, tutto deve essere orientato e ispirato da questo amore. Questo è il primo comando preso dallo Shema Israele, Deuteronomio capitolo 6. Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Poi ce n'è un altro, dice il saggio, che è interrogato da Gesù, cosa leggi nella parola di Dio? Risponde: leggoci, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E poi ama il prossimo tuo come te stesso, che sta scritto nel libro del Levitico al capitolo 19. Anche Gesù, in un altro brano, mi pare Matteo, è Gesù che dà la risposta, non è il saggio che lo interroga. E anche Gesù cita capitolo 19 del libro del Levitico: ama il prossimo tuo come te stesso. Il maestro della legge sa tutto questo, sa però anche che non è possibile amare con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutta l'anima, con tutte le forze. Il male dell'uomo è che non sa amare. Tutti i mali derivano da lì. Quindi la risposta esatta, fa questo e vivrai, vuol dire: non fai questo e quindi sei morto. Cioè Dio, fa questo e vivrai. Ma siccome sappiamo tutti, sia Gesù che è presente, sia il saggio che lo interroga, che non è possibile amare così, tu muori. Cioè, se l'amore è il senso della vita, e devi amare con tutto il tuo essere Dio e il prossimo e non sei capace di farlo, è finita per te, non ti serve a nulla. Ti serve sapere che bisogna fare così, ma mentre sai che bisogna fare così, constati che non sei capace di farlo. E quindi la domanda resta senza risposta, o meglio, l'obiettivo resta impari rispetto alle tue risorse. Allora viene fuori la parabola, perché quello per giustificarsi, sapendo che non è possibile amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi, deve trovare una giustificazione. Cioè, giustificazione vuol dire deve trovare un limite. Siccome non si può fare tutto, quello che chiede la parola di Dio e chiede Gesù Cristo in quel momento, troviamo qualcosa che riduca l'orizzonte dell'amore, che renda possibile viverlo non con tutto il cuore e non verso il prossimo come se stessi, ma ridurre un po', in maniera che io riesca a farlo. Per giustificarsi vuol dire così. Perché io possa fare quello che la parola di Dio chiede, riuscendo insomma ad essere sereno e tranquillo di farlo, bisogna che riduca l'orizzonte di ciò che mi è chiesto. Per giustificarsi vuol dire che è quello che fa Pietro in riferimento al perdono. Quante volte devo perdonare, Signore? 7 volte? No, 70 volte 7, che vuol dire sempre. Ma era per giustificarsi anche là, cioè non è possibile perdonare sempre. Stabiliamo 7 volte, dopo basta, che già 7 volte voleva dire tanto, che 7 era il numero. No, sempre. Tutte le volte che gli chiedono a Gesù qualcosa circa quello che si deve fare, tutti tentano di stabilire dei confini, si chiama così, stabiliamo dei confini.
Che non è facile.
Perché altrimenti dobbiamo, prima di cominciare a camminare, dire non ce la faremo mai. Se invece diciamo che la strada dura 1 chilometro, forse ce la facciamo. Quindi stabiliamo, difatti gli ebrei cosa facevano? Ama il prossimo tu come te stesso, come l'hanno interpretato. Ama quelli della tua tribù, prima. Ama quelli della tua famiglia. Ama quelli del tuo popolo. E quando arriva Gesù Cristo sono un po' ancora fermi lì. Gesù Cristo butta giù tutte le mura, tutte le barriere, tutti i confini, tutto. Anche i nemici deve amare. Poi è terribile come si fa. Allora questo qui per giustificarsi dice, ma chi è il mio? Siccome mi si dice che devo amare il prossimo come me stesso, devo amare Dio con tutto il cuore, devo amare il prossimo come me stesso, lui resta fermo alla seconda parte e dice Gesù, ma chi è il mio prossimo? Così che mi regolo, fin qui devo arrivare, oltre posso anche non andare. Questo vuol dire giustificarsi. È importante comprendere bene questa parabola che abbiamo ascoltato tante volte, che siamo abituati a prendere come modello per fare i buoni samaritani anche noi. L'interpretazione immediata della parabola è questa, fai come il buon samaritano. Ma resta ancora la domanda, chi è il mio prossimo? Perché anche se io faccio come il samaritano, incappo in uno che è semivivo all'altro della strada, lo soccorro, poi domani posso trovare il marocchino che vende in casa mia, non lo so, è un'altra cosa ancora. E quindi la domanda, anche quello là, ecco chi è il mio prossimo. Io voglio che mi si rassicuri sul confine dentro il quale deve stare il mio amore per il prossimo. Non mi si dica tutto. Dentro qui, questo è il tuo prossimo, tu devi amare il prossimo, come fa questo samaritano. Gesù dice, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e qui comincia l'interpretazione teologica, scendeva da Gerusalemme a Gerico. Parla cioè di qualcuno che viene via da Gerusalemme. Il Vangelo di Luca è occupato per 10 capitoli dal racconto del viaggio che Gesù compie per andare a Gerusalemme. un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, sono 600 metri di dislivello, scendeva da Gerusalemme a Gerico, dove c'è il Tempio, dove c'è la presenza di Dio, dove apparirà il Messia, dove il Messia porterà a compimento la sua opera. Il centro di tutto è Gerusalemme. E c'è un uomo che se ne va da Gerusalemme. Porca miseria, ma perché te ne vai? Stai a Gerusalemme, che cadrai sotto la salvezza che sta per realizzarsi. E allora quest'uomo, dice padre Fausto, dicono alcuni padri della Chiesa, è la figura dell'uomo che si allontana da Dio. L'uomo che incappano i briganti, è la figura dell'uomo che si allontana da Dio. L'uomo della parabola si allontana da Gerusalemme ed in questo rappresenta ogni uomo. Infatti, da Adamo in poi, l'uomo si è allontanato da Dio. Il racconto della prima pagina della Bibbia incomincia così, con l'uomo che non riconosce il primato di Dio come il senso della sua vita, e che dopo aver commesso il peccato, cioè non aver riconosciuto questo primato, questo senso della vita che sta nel rapporto con Dio, si allontana da Dio. Si allontana da Dio e si nasconde alla sua vista. Così era il racconto del peccato d'origine. Tanto è vero che Dio, il quale non si allontana dall'uomo, anche se l'uomo se ne va, Dio va a cercarlo. È l'inizio della storia della salvezza, quello lì. Dio va a cercare l'uomo che se n'è andato, che è andato da Gerusalemme verso Gerico. Dio va a cercare. Vedete chi è adesso il samaritano? Salta fuori chi è. Dio va a cercare, dice: ma perché te ne sei andato? Perché ti nascondi? Cosa ti è successo? Ma stavamo così bene insieme. E lui invece si nasconde perché La pretesa di essere come Dio, cioè di non riconoscere il primato di Dio, gli spalanca gli occhi sul suo nulla e sulla sua nudità e sulla sua paura nei confronti di Dio. Questo è il senso, e i due erano nudi e non provavano vergogna. Non è la vergogna del sesso, è la vergogna, bisogna tradurre in un'altra maniera. E si aprirono loro gli occhi, si accorsero di essere nudi e provarono un terribile disagio. Pensavamo di essere come dei, guarda qui, non siamo più neanche uomini, non abbiamo più neanche la dignità di uomini, abbiamo una paura matta di colui che ci ha creato, andiamo a nasconderci e lui ci deve venire a cercare. E dunque, vediamo cosa dice. E allontanandosi si è incappato ed incappa nei briganti. È importante capire chi sono i briganti, perché anche noi viviamo sempre con il rischio di incontrarli. Cosa fanno i briganti della parabola? Innanzitutto spogliano l'uomo aggredito e lo lasciano nudo. E Adamo che cosa ha risposto a Dio? Ha detto: ho avuto paura e mi sono nascosto perché sono nudo. Chi si allontana da Dio, siccome la nostra essenza è essere immagine di Dio, come abbiamo visto, e amare Dio di sopra ogni cosa, perde la propria identità, è nudo, non è più nulla. Se non accetta di essere figlio, non accetta il padre e non è più niente. Essere nudi significa aver perso la propria identità e la propria dignità. E quello che succede a quest'uomo che scende, che se ne va da Gerusalemme, e che incappa nei briganti che lo lasciano nudo. E quello che succede, viene subito in mente, quello che succede al figlio giovane del padre buono, la stessa identica cosa. È un altro racconto di quello che stiamo vedendo qui. Che il figlio vuole realizzare pienamente se stesso, vuole trovare la felicità, vuole rispondere alla domanda: che cosa devo fare per avere la vita? Se ne va di casa e si trova nudo in mezzo ai maiali, senza neanche il cibo per sopravvivere. L'uomo della parabola, dopo l'aggressione dei briganti, rimane abbandonato sul ciglio della strada, nudo e mezzo morto, in attesa di morire del tutto. Questa è l'umanità, è l'uomo questo. In tali misere condizioni egli rappresenta la condizione dell'uomo che si è staccato da Dio, quindi è rimasto nudo con la sua miseria, con i suoi limiti, insoddisfatto, facile preda di ogni aggressione, a rischio di perdere la vita. e vive tutta la vita da mezzo morto in attesa di morire del tutto. Sarebbe questa la condizione umana. Del resto, in tutto quello che l'uomo fa, nelle varie religioni, nelle varie filosofie, nelle scienze, nelle tecniche, nell'arte, che cosa fa davvero? Cerca di uscire dalla sua condizione negativa. L'uomo sa che deve morire, sa che sta male e vuole risolvere questo problema, l'unico vero problema. Ci sono fior di psicologi, di psicanalisti che hanno scritto libri per sottolineare come la molla della vita è la paura della morte. Cioè, tutto ciò che ispira l'affannarsi dell'uomo in questo mondo, su questa terra, è dettato dal tentativo di sfuggire alla morte, perché non si può sopportare, no? Anche l'estrema scelta di morire, l'invocazione della morte e la richiesta di essere ucciso, di essere aiutato a morire, che è al cuore della richiesta dell'eutanasia che ogni tanto rispunta, è dettata dalla stessa situazione. Cioè, io vedo che la morte avanza e mi distrugge e annulla il senso della mia vita, fa crollare tutti i castelli che io ho costruito senza mettere nel conto la morte, fa decadere, fa marcire, distrugge, sbriciola tutto ciò che io pensavo di costruire. Perché per trovare la felicità, per dare senso alla mia vita, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Io non posso più sopportare di vivere sapendo che tutto sta crollando. E gli psicanalisti più seri dicono che l'invocazione della morte e la giustificazione dell'eutanasia non sgorga più dall'insopportabilità del dolore fisico che la medicina riesce, non del tutto, ma in gran parte, a governare, a togliere, ma dall'insopportabilità nel proprio cuore di vedere la morte che sta lì e sta bussando alla tua vita e ti mostra impietosamente l'inutilità di tutto quello che tu hai costruito. Questa è l'invocazione della morte, la incapacità di sopportare la prospettiva della morte che detronizza, che distrugge tutto. Questa è l'invocazione dell'eutanasia. Allora, siamo qui all'uomo abbandonato sulla strada, mezzo morto che sta andando a morire. Questo qui è l'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Se andate in Palestina, fatela quella strada. Sempre. Una volta il cardinale Martini la fece a piedi con tutti, un 500 milanesi suoi, della sua diocesi, fermandosi, meditando, scendendo, non per la statale, la strada, per il deserto, scendendo e meditando questa parabola. Io non c'ero con Martini, però lui era là, io nell'albergo. Allora, nella parabola la prima possibilità di salvezza, ecco, adesso c'è l'uomo che sta mezzo morto e sta morendo e che non vuol morire. Come farà a sopravvivere, a vincere la morte? Passa un uomo che è il sacerdote del Tempio, che impersona la religione, dice Padre Fausti, con le sue leggi giuste che dicono ciò che è bene e ciò che è male. Cioè, cosa devi fare per avere la vita rispetto alla legge? E però non si accorge, pur avendo il culto della legge e del Tempio, non si accorge dell'uomo che sta lì, sul ciglio della strada, sta morendo. O devo andare in fretta, io sì. Sta morendo. E se ne va. Anche lui scende da Gerusalemme per quello stesso cammino, vede il malcapitato e passa oltre. Ciò significa che la legge vede il male, ma non lo guarisce, non è capace di guarirlo. È capace solo di dirti che è male e che non devi compierlo. Noi siamo ancora tutti figli di questa cultura, nonostante Lutero, noi siamo ancora fermi lì, che Dio ci ha mandato le norme perché noi potessimo rispettarle, rispettandole avere la vita. Io ho avuto questa educazione, quella del merito e del premio. Tu sei immerso nel male. Per compiere il bene, per evitare il male e compiere il bene, ubbidisci alla legge. E Dio ti premierà. Sì, è la visione paracristiana, non cristiana, ma ce l'hanno inculcata, a me l'hanno inculcata. E invece no, guarda cosa succede, che lui è là, mezzo morto, sta morendo, arriva quello che gli dovrebbe dire, guarda, vuoi salvarti? Compi queste opere, fai così, rispetta i comandamenti e vedrai che ti salvi. Neanche si ferma a dirglielo. E comunque no, se si fermasse e glielo dicesse, lui resterebbe là, mezzo morto, e morirebbe. Questa è l'incapacità della legge di salvare l'uomo. Se qualcuno ha dei dubbi, legga la lettera di San Paolo ai Romani, e è una lettera intera contro questa cultura e questa mentalità. La legge non ci salva, la legge è solo la denuncia del nostro male, ma ci lascia immersi nel male, incapaci di vincerlo. Viene giù anche quello, il rappresentante del culto, un levita. Neanche il culto è capace di salvare l'uomo. Difatti lui resta là, mezzo morto, in attesa di morire. Arriva giù un samaritano che notoriamente era nemico dei giudei, no? Sapete, la polemica. Questo si ferma e dice la parabola, guardate che le parole sono pesate. Luca poi in questo caso era un mago, un maestro. Noi stiamo facendo l'anno giubilare della misericordia, Luca è dentro lì, è tutto lì. Si commosse, dice così, che tradotto letteralmente gli si rivoltarono le viscere dentro, così. Come fa il padre quando vede il figlio spuntare e gli corre incontro? Si commosse. Come faceva Dio con gli ebrei che nel deserto non avevano da mangiare? Si commuoveva, si commosse e si ferma, lo accoglie, lo porta alla locanda, lo cura, gli dice di proseguire nella cura e poi se ne va. E questa immagine di questo samaritano che si commuove è la figura di Gesù, è Gesù questo samaritano, dicono i padri della Chiesa, poi lo vediamo meglio, è Gesù che si fa uomo per incontrare l'uomo che sta morendo e che si prova compassione per l'uomo fino al punto da dargli la sua vita per salvarlo. Questa è la storia della salvezza detta in una breve parabola di un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico, che sta andando incontro alla morte, che va incontro alla morte, ma c'è qualcuno che lo strappa dalla morte e lo salva. Si usano qui le stesse parole usate nell'Esodo per descrivere Dio che vede la miseria del suo popolo. Si vede vicino, si commosse, si fece vicino, si commosse, scese per liberarlo. Sono le stesse parole usate nella parabola del Padre misericordioso. Si commosse e si fece vicino. Così Gesù si è fatto vicino ad ogni male dell'uomo e la sua croce è la vicinanza di Dio ad ogni lontananza da Lui. Fino al punto da farsi lontano da Dio, questo è il Venerdì Santo, no? Fino al punto da farsi Lui lontano da Dio per farsi vicino all'uomo. Fino al punto da andare all'inferno, diciamo nel credo, discese agli inferi, no? Che è una misteriosa espressione che vi sfido a spiegare se riuscite, fino al punto da andare nella profonda oscurità della morte e dell'impressione di essere abbandonato da Dio. Difatti dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui si è fatto vicino all'uomo fino al punto da allontanarsi da Dio, in un certo senso, è chiaro. Così Dio, Gesù si è fatto vicino ad ogni uomo, ad ogni male dell'uomo e la sua croce è la vicinanza di Dio ad ogni lontananza da Dio. Nessun maledetto è lontano da Dio, perché Dio è finito sulla maledizione della croce, ucciso come un bestemmiatore. Si è fatto vicino a tutti, più uno è lontano da Dio e più lui gli è vicino. Più uno sta morendo e più Dio gli si fa vicino nel Samaritano. che è Gesù Cristo. Tutto il racconto di Luca parla di questa vicinanza, la carne di Gesù sulla croce è la vicinanza assoluta al male terreno dell'uomo. Con tale vicinanza Cristo fasciò le nostre ferite, fece suoi i nostri limiti e con le sue ferite guarì le nostre ferite. Il samaritano versa olio e vino sulle ferite del disgraziato. La parola di Gesù è come olio che fa brillare il volto e che restituisce e ci restituisce la nostra identità di figli di Dio, è spirito e vita. E allora adesso arriviamo alla solita interpretazione che noi abbiamo imparato e che spunta fuori da qui, ma prima c'è questa che abbiamo visto adesso. E sono i due i passaggi che dobbiamo ricordare. La prima fondamentale interpretazione è questa, che il samaritano è Gesù. E la seconda è che il cristiano non deve più chiedersi chi è il suo prossimo da amare, ma deve chiedersi, come ha fatto Gesù, come ha fatto il buon samaritano, di chi io sono prossimo. È ribaltata la domanda. La domanda non è: per giustificarmi io voglio sapere chi è il mio prossimo da amare, così dico, posso arrivare fin lì, non devo andare oltre, insomma. Posso dire, ho osservato la legge perché ho amato il mio prossimo, basta che mi si dica chi è il mio prossimo, che io sono a posto. No, alla tua domanda non c'è risposta, perché la domanda è mal posta: di chi tu sei prossimo? Risposta: sei prossimo dell'uomo che sta sul ciglio della strada e che sta morendo, come è stato per il samaritano che è Gesù Cristo. Leggiamo perché sono stato troppo lungo. Allora, fino a quando non capisco che quell'uomo aggredito sono io e non faccio io in prima persona l'esperienza di cosa fa il Signore con me e per me e non capisco che il samaritano è il Signore, non posso fare lo stesso. Non si comincia dalla legge che ti dice quello che tu devi fare e fin dove devi arrivare, ma si comincia con: ascolta Israele, che Dio ti sia fatto vicino. Tu eri sul ciglio della strada e stavi morendo e Dio ti sia fatto vicino per salvarti. Ascolta Israele questo: quando sperimento che il Signore mi ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, è Lui che ama così, eh? Quando capisco che ha dato se stesso per me, allora posso amarmi anch'io se sono amato così, e posso amare anch'io Lui e gli altri allo stesso modo. La fede cristiana non incomincia con tu devi amare Dio e il prossimo come te stesso, ma incomincia con ascolta, c'è Dio che ti ama. Comincia così. Questo è l'inizio, il fondamento, la perenne sorgente della fede cristiana. Altrimenti degeneriamo nella trasformazione della fede cristiana in un codice, per quanto alto possa essere. Quindi questa parabola ci presenta il centro del cristianesimo. Se la interpretiamo come l'abbiamo interpretata, è chiaro. La conosciamo bene tutti, ma in genere la leggiamo con un tono moralistico, concludendo: adesso ci rimbocchiamo le maniche e facciamo i buoni samaritani anche noi. Invece il problema non è rimboccarsi le maniche e identificarsi con quell'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico ed è per la strada mezzo morto, sperimentare tutto ciò che il Signore fa per lui e fa per me. Occorre pensare il suo viaggio che dal cielo l'ha portato sulla terra. Gesù l'ha fatto per me, la sua carne, il suo amore, il suo sguardo, le sue viscere sono per me. La sua vicinanza ad ogni lontananza, fino alla croce, fino alla maledizione estrema, è per me. La sua vicinanza è qui per curare le mie ferite. È lui che ci versa sopra il vino e l'olio, è lui che si prende carico di me, è lui che si prende cura di me, è lui che paga per me, è lui che ha misericordia di me. Questo è il tono un po' della meditazione, però penso che possa andar bene anche durante la catechesi. Questa esperienza che mi rigenera e fa sì che il cristianesimo non diventi ancora una legge e un culto vuoto, perché il cristianesimo è l'esperienza di ciò che il Signore fa per me. Solo allora posso fare altrettanto. E qui, tutto qui, Poi questa parabola c'è dentro tutto, è il cristianesimo. Certo che dopo, ecco la seconda osservazione, certo che dopo la parabola può essere anche interpretata, deve essere anche interpretata come la risposta alla domanda del saggio che chiede a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Solo dopo che tu ti sei considerato raggiunto da Dio puoi chiederti chi è il mio prossimo, non prima, per giustificarti, dopo. E alla fine Gesù passa dal racconto parabolico all'attualità con una domanda che costringe il suo interlocutore a prendere posizione, diventando protagonista. Non deve chiedersi più chi è il prossimo da amare, ma chi è il soggetto dell'amore, come si diventa prossimo. Il criterio dell'amore non è definito sulla base dell'appartenenza al proprio gruppo religioso o sociale, ma unicamente sulla base del bisogno dell'altro. Prossimo è colui che incroci sulla strada e chi ha bisogno di te. Non stabilire prima fin dove deve spingersi il mio amore chi è il mio prossimo, ma è l'incontro che tu fai che stabilisci chi è il tuo prossimo. E dunque finiamo. Il prossimo è ogni essere umano che si accosta agli altri con amore attivo e generoso, senza tener conto delle barriere religiose, culturali e sociali. Nella conclusione, Gesù riprende la domanda iniziale e dà una nuova risposta. La via alla vita è l'amore verso ogni persona. Questo è il distintivo del discepolo di Cristo, che è così perché sa di essere stato raccolto sul ciglio della strada morente da Gesù Cristo, da Dio attraverso Gesù Cristo. Non so se sono riuscito a farvi apprezzare questa parabola, ma io credo che sia molto più profonda di come la interpretiamo di solito noi. Ed è un'interpretazione questa che i padri della Chiesa avevano già dato, ma che poi nell'inclinazione a considerare la religione come una serie di direttive, di precetti, è andata un po' perduta. Questa qui è la parabola che ci dice chi dobbiamo amare, no, è la parabola che ci dice che tu sei stato amato prima. E questo qui credo che sia il cuore della fede cristiana. Qualche volta io ho detto che deve tornare Lutero, ma l'ho detto polemicamente, è chiaro, perché Lutero, con tutto il male che ha combinato e la separazione che ha prodotto nella Chiesa, è quello che ha contestato, in un'epoca in cui forse era peggio di oggi, ha contestato questa riduzione del cristianesimo a delle prestazioni. Tu fai dire la messa e vai in paradiso, tu. Era così più o meno. E invece no, non è così. Tu accogli l'amore di Dio e sei salvo. Punto. Una volta mi ricordo che il parroco che c'era qui mi chiamò tanti e tanti anni fa, Don Paolo Antonini, a parlare di queste cose, e alla fine mi disse un po' sconvolto: ma allora crolla tutto? No, non crolla tutto, perché la visione moralistica del cristianesimo ce l'hanno inculcata, ce l'hanno messa nel sangue, e quindi quando uno contesta questa visione si dice crolla tutto. Ma crolla ciò su cui tu hai costruito sbagliando il cristianesimo. Però è così, ancora così.